la nostra carrellata sui profeti minori, abbiamo visto Abacuc, stamattina vedremo il profeta Osea. Il libro di Osea è il primo dei profeti minori. Sinceramente non capisco una cosa, e lo dico subito, non capisco perché l'hanno messo nei profeti minori, se il suo scritto è molto più lungo di quello di Daniele che nei profeti maggiori. Misteri insondabili, comunque a poca importanza. Non sarà facile stamattina condensare in una sola predicazione 14 capitoli del profeta, ma cercherò di farlo tenendo presente quello che è il tema conduttore, tema centrale del suo libro, l'amore che redime. Qualche nota storica che può aiutarci a collocare nel giusto ambiente Osea e il suo scritto. A quel tempo il popolo ebreo era diviso in due. C'era il regno del nord su con capitale Samaria, c'era il regno del sud con capitale Gerusalemme, no? Una divisione, una scissione che, come sapete, c'è stata al tempo di subito dopo Salomone. Il suo ministero, Osea, l'ha svolto durante la reggenza di Osia, Jotam, Acaz ed Ezechia, che erano profeti del regno del sud. Egli, Osea, è contemporaneo di Amos, che svolgeva la sua attività appunto nel regno del nord. Nel cuore del messaggio di Osea c'è, abbiamo accennato, ma c'è l'ostinata, ostinatissima infedeltà del popolo nei confronti di Dio e la perseverante volontà di Dio di amarlo nonostante tutto. Il nome Osea significa il Signore salva, calca proprio a pennello quella che è la situazione che Osea sta vivendo. Infatti Osea, forse unico, è chiamato non soltanto a parlare, a annunciare un messaggio, ma a vivere nella sua pelle, con la sua vita, a vivere quel messaggio che doveva rivolgere al popolo di Israele. Infatti, proprio all'inizio è scritto che Dio chiede a Osea qualche cosa di particolare, diciamo. Leggo il testo. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta. Non vi scandalizzate, no? Sto leggendo la Bibbia. E genera figli di prostituzione perché il paese si prostituisse abbandonando il Signore. Badate bene che Gomer, la donna che sposò Osea, non era un'ex prostituta, ma una prostituta che ha continuato il suo lavoro anche dopo il matrimonio. Anche dopo il matrimonio ha avuto numerosi amanti, e Dio chiede a Osea qualche cosa di questo tipo. Lo so, qualche volta ci sorprende Dio, vero? Se fosse un uomo l'avremmo scomunicato la nostra chiesa. Ci sorprende, e noi dobbiamo mantenere questo atteggiamento di sorpresa nei confronti di Dio, perché non potremmo mai scatolarlo dentro i nostri parametri. Stiamo attenti. Allora chiede di sposare questa prostituta, e con lei ebbe tre figli, i cui nomi erano chiaramente un messaggio da rivolgere al popolo. Il primo Israel, Dio disperde. Il secondo Lo Ruama, che non ottiene compassione. Il terzo Lo Ammi, non popolo mio. insomma, mettere dei nomi così pesanti ai propri figli proprio per annunciare un messaggio anche attraverso loro. Questi tre nomi annunciano chiaramente che il giudizio di Dio è su Israele a causa della sua infedeltà, quell'infedeltà che appunto raffigurata dal matrimonio di Osea con Gomer. Allora cerchiamo di capire qual era la situazione di Israele. Prostituta, prostituzione, il verbo prostituirsi percorrono tutto il libro di Osea. È ripetuto tante volte, diverse volte. Ma se voi leggete, spero che lo leggiate, magari tutto d'un fiato, che interessante, noterete che i termini prostituta, prostituzione, eccetera, non sono rivolti a Gomer, ma al popolo. È il popolo che si prostituisce, è il popolo, la prostituta, che ha altri amanti nei confronti di Dio. Il mio popolo consulta il suo legno e il suo bastone, gli dà il responso, poiché lo spirito della prostituzione lo svia. Esso si prostituisce allontanandosi dal suo Dio. In questo caso è proprio la palese idolatria del popolo che è chiamata prostituzione. Questo accostamento tra prostituzione e idolatria è molto frequente nel linguaggio profetico. Nonostante gli insegnamenti, di tanti insegnamenti ricevuti, l'idolatria del popolo è stata sempre presente. L'idolatria è stata sempre presente in mezzo al popolo di Israele, a tal punto che è uno dei temi dominanti dei profeti, quello di allontanarsi dalla profezia. Leggete i profeti minori e maggiori, noterete chiaramente. Ci sono quelle bellissime pagine di Isaia, dice, tu scolpissi un legno lì e ti adori, sei proprio scemo. No? Tutta la profezia è impregnata di questo discorso. Rivolgersi ad altri dei, Baal e Astarte in particolare, è un peccato che ha accompagnato il popolo nel suo lungo cammino e contro il quale appunto i profeti hanno parlato. Osea, Dio attraverso Osea, accosta la prostituzione spirituale a qualche cosa che lo sottolinea. La prostituzione spirituale è dovuta alla mancata conoscenza. Infatti dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io ti dimenticherò. È per questo motivo che troviamo quella bellissima espressione nel libro. Dice, conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Una corretta conoscenza di Dio è un potente antidoto contro ogni forma, e poi vedremo, ogni forma di prostituzione spirituale, contro ogni forma di idolatria. Sinceramente sono convinto, credo che anche voi condividiate questo pensiero, che l'idolatria non sia soltanto da identificare nell'adorazione di qualche idoletto, di terracotta, di legno, d'oro, quello che volete, qualche statuina. Nell'odierna società sono presenti ben altri idoli della statuina, no? In fondo che cos'è un idolo? Che cos'è un idolo? È qualche cosa o qualcuno al quale prioritario in modo prioritario, noi diamo i nostri interessi, i nostri affetti, il nostro tempo, le nostre energie. Quello è un idolo. E qualcuno ha o qualcosa appunto che diamo la priorità, che amiamo come e forse anche più di Dio. Quello è un idolo. Quando Gesù dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me, sta indicando che anche le cose più nobili, se prendono il posto di Dio, possono diventare degli idoli. Quando Gesù afferma che chi non è disposto a rinunciare a qualcosa o qualcuno per amore di me, sta dicendo che questo qualcosa o qualcuno ha preso il suo posto, perciò è diventato idolo. Essere disposti a rinunciare a tutto, anche alla propria vita, dice Gesù, per amore di Cristo, significa lanciare questo segnale. Tu Gesù sei il mio Signore e niente e nessuno prenderà il posto che spetta a te. Osea incoraggia a riconoscere il Signore. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Che tipo di conoscenza sta parlando Osea? Che tipo di conoscenza sta parlando? È vero che la Bibbia è il mezzo attraverso il quale Dio si rivela, si fa conoscere. E per conoscere Dio dobbiamo fare riferimento alla Bibbia, alla sua parola. Ma una domanda voglio fare a me stessa e a voi, a me stesso e a voi, questa domanda. È sufficiente conoscere la Bibbia per conoscere Dio? Lo ripeto. È sufficiente conoscere la Bibbia per conoscere Dio? No. Credo proprio di no. La conoscenza di Dio va oltre il sapere ciò che la Bibbia afferma. È conoscenza intima, è relazione vissuta, è sperimentare ciò che Lui è e ciò che Lui fa. È un grave errore relegare la conoscenza di Dio alla semplice conoscenza della Bibbia, e forse questo errore qualche volta l'abbiamo fatto. Questa conoscenza di Dio va oltre quell'aspetto che in qualche modo è un aspetto religioso. Ed è sempre Osea che dice, perciò io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. C'è qualche cosa che accompagna da sempre la prostituzione spirituale. È l'orgoglio. E Osea dice, ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim cadranno per la loro malvagità e anche Giuda cadrà con loro. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui. Ma essi non tornano al Signore loro Dio e non lo cercano nonostante tutto questo. Come l'orgoglio ha spinto i nostri progenitori alla disobbedienza. Sarete come Dio, convinti che quella era la strada giusta, sappiamo che disastri hanno combinato. Io credo che non diamo all'orgoglio il peso che ha, il peso che ha nel nostro rapporto con Dio. Quando affermiamo che il nostro desiderio, chiamiamolo preghiera, o il nostro desiderio espresso in preghiera, muove la mano di Dio, è puro orgoglio, perché trattiamo Dio come un suddito, come un nostro sottomesso.
Quando in fondo al nostro cuore ci comportiamo un po' come i lavoratori della parabola e riteniamo Dio incapace di dire con giustizia: perché hai dato a quelli che sono arrivati all'ultimo la stessa cifra che hai dato a noi? Non è giusto! Quando abbiamo anche questo senso nei confronti di Dio, questo spirito nei confronti di Dio, è orgoglio, perché ci riteniamo più intelligenti di Lui, più capaci di Lui di gestire delle situazioni. C'è un altro tipo di orgoglio che è alla base della prostituzione spirituale. L'orgoglio verso i nostri fratelli, verso le nostre sorelle. C'è la continua tentazione, di credersi un gradino superiore agli altri. E capita, sovente purtroppo capita, di prendere determinate decisioni proprio per evidenziare questa differenza. Io sono un gradino di sopra di te. C'è la tentazione del predicatore di credersi superiore a chi ascolta. Guai, guai, guai! Ogni volta che vogliamo annunciare il Vangelo di Cristo, pensare di essere superiori a chi ci ascolta. Anche perché dal punto di vista psicologico chi ci ascolta non ci ascolterà più. Non ci ascolterà se ci poniamo come maestri al di sopra degli altri. Esiste la tentazione di chi ha una qualsiasi responsabilità nella Chiesa di credersi superiori a chi non ha nessuna responsabilità. Questo sottile orgoglio che si annida nelle pieghe del nostro animo può portarci, se non combattuto strenuamente, se non combattuto con una massiccia iniezione di umiltà, a una considerazione di sé che è alla base dell'egolatria. Quindi orgoglio. Ma c'è anche un'altra cosa sottolineata da Osea, sempre lì, insieme all'orgoglio, che fa parte dell'orgoglio, della prostituzione spirituale. C'è un altro elemento che può allontanarci da Dio e dagli uomini. Vedete, non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che nel momento stesso che noi ci allontaniamo da Dio, ci avviciniamo più al nostro io. Ed è pericoloso. Questo elemento, insieme all'orgoglio, è l'ingiustizia. Si parla spesso dell'ingiustizia nel libro di Osea. Lui dice: i capi di Giuda sono come quelli che spostano i confini, io riverserò la mia ira su di loro come acqua. Spostare i confini, cosa significa? Significa proprio agire, pensare, programmare delle cose che tornano a proprio tornaconto, anche se questo va a scapito degli altri, pensare prima a noi stessi. Purtroppo, e questa è una prassi diffusa nel mondo in cui viviamo, ma fra voi non deve essere così, dice Gesù. Politici che fanno delle leggi ad personam e che poi parlano di diritti acquisiti, è, come dire, la figura più sintomatica di quello che significa spostare i confini. Sposto il confine fino là, poi dice: ma è un diritto acquisito. Fare delle leggi ad personam e poi proclamare, reclamare il diritto acquisito e proprio spostare i confini. Mi chiedo se qualche volta non agiamo anche noi così. Si possono spostare i confini anche nei rapporti personali tra di noi. In che modo? Siamo certi che i nostri rapporti interpersonali siano sempre caratterizzati da onestà e sincerità? Pensiamoci un attimo. Siamo certi di valutare le persone, la persona che è di fronte a noi, sempre persone ed eventi, in modo equo, equilibrato? Per esempio, quanto pesa nel nostro bilancino, nel bilancino delle nostre valutazioni, le simpatie o le antipatie che abbiamo? Lo confesso con amarezza. Spesso la simpatia o l'antipatia verso una persona riesce a creare uno squilibrio nel mio giudizio. Non sono equilibrato nel giudizio di una persona, se è simpatica o se è antipatica. Non è così per voi? Quale significato dare a queste parole, per esempio? Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodate un campo nuovo, poiché il tempo di cercare il Signore finché egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Quale significato dare a queste parole del profeta? Cosa significa seminare secondo giustizia? Gesù dichiara beati coloro che danno alla giustizia il valore che deve avere, affamati e assetati. Quindi un valore veramente molto forte. Siamo affamati, assetati della giustizia, nostra personale ma anche quella degli altri. La fame e la sete sono bisogni impellenti e chi è un discepolo di Cristo ha un bisogno pressante di vivere nella giustizia, di creare situazioni in cui la giustizia regna. Osea esorta a spargere semi di giustizia e così si raccoglierà, dice, misericordia. La giustizia senza misericordia è freddo giustizialismo che non si prefigge il bene del prossimo, che fa farisaicamente applica la legge senza attenuanti. Giustizia e misericordia. Dal profeta siamo invitati a dissodare un campo nuovo. Cosa vuol dire? Dissodate un campo nuovo, ossia vivere in una nuova dimensione, quella dimensione creata dalla grazia. Non siamo chiamati a vivere nella dimensione umana. Siamo chiamati a vivere in una nuova dimensione, quella della grazia, quella che produce la fede, quella dimensione creata dallo Spirito Santo, che si contrappone alla vecchia, che è frutto della carne. Scusate. Si tratta proprio di scegliere, di fare una scelta per la giustizia, che va contro l'ingiustizia. Ma c'è da dire una cosa, le scelte che noi facciamo come cristiani, la scelta di dissodare un campo nuovo, non è una tantum, ma è continua, costante. Sono scelte che dobbiamo fare giornalmente. Un'altra evidenza del profeta Osea. Il peccato del popolo è considerato la rottura di un patto. Metti in bocca il corno come l'aquila, piomba il nemico, come l'aquila piomba sui nemici della casa del Signore perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Allora c'è una cosa che forse ci dimentichiamo qualche volta, che la nostra scelta di fede, la scelta di seguire Gesù, la scelta di essere discepoli di Cristo, ci fa entrare in un patto, ci fa aderire ad un patto. Quale patto? Nel Vecchio Testamento sappiamo che era il patto di obbedire alla legge. L'ebreo sapeva di osservare il patto di Dio obbedendo alla legge. Gesù, distribuendo il pane e il vino, parla di un nuovo patto. Ma come possiamo aderire a questo nuovo patto di Cristo? In che modo? Con la fede. Noi crediamo in Gesù e in questo dimostriamo l'adesione a questo nuovo patto. Tutto qui. È facile, no? Credo in Gesù, quindi sono nel patto. Non dobbiamo più osservare la legge, dobbiamo solo credere. Quante esortazioni troviamo nel Nuovo Testamento? Avete idea? Le lettere di Paolo sono piene di esortazioni. Ma che senso ha esortare se basta credere? Che senso ha esortare una persona a vivere cristianamente se basta la fede? Vedete, le esortazioni hanno due caratteristiche, rivelano due caratteristiche. Un'esortazione ha senso solo se non c'è automatismo, nel senso che io divento cristiano e seguo Cristo e automaticamente sono cristiano sotto tutti gli aspetti. Non c'è questo automatismo. Lo sapete anche voi, vero? Che non c'è questo automatismo. La seconda, che l'esortazione fatta da Dio, che non è politicante, significa che è possibile percorrere quella strada. Non è automatico, ma possibile. E richiede proprio la nostra collaborazione. Torniamo per esempio alla questione del patto sollevata da Osea. Nel momento che scelgo di diventare discepolo di Cristo e aderisco al patto di Dio, al patto che Dio mi ha rivolto, mi impegno solennemente a fermare le esortazioni che Dio mi rivolge. E sono tante. Sono tante. Ma nel momento che dico di sì, in modo particolare con il battesimo, che proclama a tutti, guardate, io sono qua, sono salvato, voglio seguire Gesù. Bene, tu sai che in quel momento che dici voglio seguire Gesù, devi tener conto, in debito conto, tutte le esortazioni che ci sono nella Scrittura. Non puoi ignorarle. Fanno parte del patto. Fanno parte del patto. Non puoi ignorarle. Abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Si può ignorare. Ma vedete, Paolo non sta dicendo voi avete lo stesso sentimento. Abbiate lo stesso sentimento. È qualcosa che dobbiamo far nostro, che dobbiamo vivere nel quotidiano. Vedete, noi non dobbiamo fare assolutamente niente per meritare la salvezza futura. Ma per la salvezza dell'oggi, del qui ed ora, ci è chiesta la nostra collaborazione. Aderire al patto. Sei cristiano, vivi la tua vita cristiana in misura di quanto stai aderendo a questo patto. C'è un'espressione molto interessante in Osea, che chi non si comporta in un certo modo, dice, è come una focaccia non rivoltata. Una focaccia non rivoltata. Brutta da vedere, perché è bruciata da una parte e cruda dall'altra, ma anche immangiabile. La nostra vita, se non aderisce a quello che il Signore dice, siamo come una focaccia rivoltata. Non siamo attraenti nei confronti degli altri. La nostra vita non parlerà della bellezza della grazia di Dio. La nostra vita non parlerà della bellezza di essere figli di Dio, di essere seguaci di Gesù Cristo. Siamo una focaccia rivoltata. Se c'è ancora questa, diciamo, prostituzione spirituale. Legata a questo, Osea ci ricorda, forse sto facendo un po' tardi oggi, scusate, ma quelli avanti, l'avete messa a porta, no, sono ancora nei tempi. C'è un'altra espressione, oltre che dire voi siete una focaccia non rivoltata, se non vi comportate in un certo modo, se continuate in questa prostituzione spirituale, Osea dice un'altra cosa, un termine che è entrato nell'uso comune. Chi semina vento, vedete che è entrato nel linguaggio comune, chi semina vento mieterà tempesta. Lo sta dicendo a quelli del popolo del Signore. Non so se lo sapete, ho anche il privilegio di scrivere delle note su il libretto di meditazioni giornaliere per l'ora che passa. E proprio di qualche giorno fa, del 28 ottobre, c'era una paginetta mia proprio su Osea. E scrivo a questo proposito: i comportamenti, i nostri comportamenti, non sono senza conseguenza. Oggi è diffuso in modo preoccupante il senso dell'impunità. Nasce in seno alla famiglia. Molti genitori hanno abdicato al ruolo di educatori. Il senso di impunità cresce in modo esponenziale, si diffonde sia in ambito scolastico che nella società. Ma Dio, il giusto giudice, non si lascia beffare e ripete: chi semina vento mieterà tempesta. Dobbiamo concludere, arrivare a quell'aspetto che chiude, come una chiosa bellissima fra l'altro, il libro di Osea, che parla, prima ha parlato di tutti i peccati del popolo, questa prostituzione spirituale, ora parla dell'amore di Dio. Quando ci accorgiamo di essere in una situazione che non onora Dio, siamo esortati dal profeta a riflettere e prendere una decisione. Il profeta dice: tu dunque torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia e spera nel tuo Dio. Come il figlio della parabola, la famosa parabola, siamo chiamati a fermarci a un certo punto. Se vediamo che c'è qualche cosa che nella nostra vita non va nel verso giusto, c'è qualche cosa, o insoddisfazione, o tristezza, o non lo so, fermiamoci. Pensiamo, riflettiamo e poi torniamo a Dio, al Padre. Io non ho mai coscientemente rinnegato Dio. Non ho mai, come Pietro, affermato di non conoscere Gesù. Ma tante volte, con la mente, con gli atti, ho percorso strade diverse da quelle da lui indicate. Per paura. Quante volte ho avuto paura nella mia vita, quella paura che ha fermato il popolo alle soglie della terra promessa. Una paura che mi ha impedito di ricevere delle benedizioni da parte di Dio. E come il popolo di Israele, tante volte ho sperimentato l'aridità del deserto a causa della mia paura, a causa della mia poca fede. Ma se vogliamo dare la giusta direzione alla nostra vita, non dobbiamo mai dimenticarci che se anche nelle nostre scelte attirano il giudizio di Dio e ci fanno in qualche modo perdere delle benedizioni su questa terra ora, Egli ci ama incondizionatamente. come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboin? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. È questo che ancora una volta il Signore vuole ricordarci. Un cuore che si commuove, le compassioni che si accendono, stanno proprio a indicare questo sentimento che non può spegnersi. Un amore che non può venire meno, anche quando l'uomo lo rifiuta e sceglie altri amanti, Dio continua ad amarlo. Dio ha continuato ad amare il suo popolo nonostante i suoi numerosi peccati, perché nonostante l'idolatria, Dio l'ho amato. Dio ha continuato ad amarmi nonostante le tante volte che non sono stato a Lui fedele. E se sono qui oggi è perché Dio mi ha amato, Dio mi ha protetto, Dio mi ha sorretto, Dio mi ha guidato. Amen.